Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo nuovo numero di Confidenziale. Un saluto a tutti coloro che ci seguono dalle comunità italiane all'estero, a tutti coloro che ci seguono dall'Italia, a chi ci segue su internet. Un saluto a tutti voi. Spero che abbiate passato una settimana serena, ma se in questo momento un pochino difficile volete evadere, volete andare da un'altra parte, e beh, allora noi vi proponiamo di fare un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo insieme a noi, dai, dateci la mano, facciamo questa passeggiata, iniziamo a passeggiare e andare indietro nel tempo. Vi riporteremo all'anno 1956, l'anno di cui parleremo oggi nella nostra trasmissione, e come recita il titolo della nostra rubrica, lo faremo sempre in maniera confidenziale, raccontandovi gli aneddoti, raccontandovi dietro le quinte, le curiosità e facendovi ascoltare tanta buona musica. Tanta buona musica come per esempio questa canzone cantata da Harry Belafonte, che divenne popolare immediatamente dal giorno alla notte in tutto il mondo.
Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day, he's a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me one go home.
Day.
Daylight come and me one go.
E questo era Harry Belafonte con la sua Banana Boat Song. Il quartetto Cetra in Italia, sapete che il quartetto Cetra è sempre stato molto spiritoso, soprattutto grazie alle iniziative di Virgilio Savona, che scriveva i testi e che aveva queste idee un pochino fulminanti. Il quartetto Cetra, dicevo, prese la palla al balzo di questo successo mondiale di Ari Belafonte e ne fece una piccola presa in giro. Si chiamava Pumarola Bot e ve la facciamo ascoltare ora.
Guaglio, guaglio, è arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot. Che?
Pumaro, 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 Pumaro.
È arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot. Stamattina al molo Beverello è arrivato un piccolo battello. E battente bandiera americana, ma nella stiva sua non c'è nemmeno una banana. È arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot.
Vi confermo, vi do la mia parola, nella stiva ci sono Pumarola.
Provenienti dagli orti di Afragola,
a ritmo di calipso rinfrescatevi la gola.
È arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot. Che?
Pumaro, 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 Pumarola.
È arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot.
Sono rosse di polvere fin troppa, che spaghetti Pumarola in goppa.
Mozzarella e un po' il vaso Nicola,
è questa la gran pizza di Regina Pumarola.
È arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot. Se il calipso è fatto di banane, poi ragazze napone, napoletane, informate il cantante Belafonte
che questa Pumarola è degna di Capodimonte.
È arrivato il Pumarola Bot, 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 è arrivato il Pumarola Bot.
E così abbiamo ascoltato anche Pumarola Bot, la presa in giro di Banana Bot Song, ovvero Day Yo, cantata da Ari Belafonte. Sapete che le origini di Banana Bot Song sono spesso accreditate in maniera scorretta. La canzone infatti era originariamente un brano tradizionale giamaicano i cui autori rimangono sconosciuti. Essa veniva cantata dai lavoratori dei campi di banane con la melodia e il ritornello che conosciamo tuttora, ma con un testo differente, probabilmente improvvisato alla giornata. La prima versione registrata risale al cantante di Trinidad Edric Connor, che con la sua band i Caribbeans la incise nel 1952. La incise però con un titolo diverso, Day Da Light, e la mise nell'album Song from Jamaica. Venne anche registrata nel 1954 dalla cantante Louise Bennett, ma è solo nel 1956 che il cantante compositore Irving Burgi, insieme a William Hathaway, scrisse una nuova versione del testo, che appunto in quest'anno fu registrata da Ari Belafonte, ed è la versione che vi abbiamo fatto ascoltare ad inizio trasmissione. Ma in quel 1956 anche l'Europa voleva cominciare a darsi un tono, a fare spettacoli radiotelevisivi alla grande, alla maniera americana. E cosa fece? L'Unione Radiotelevisiva Europea, quella dell'Eurovisione per intenderci, promosse il primo Eurofestival, si chiamava Eurovision Song Contest. Tutti i vari organi statali di radio e di televisione vi partecipavano. come succede tutt'oggi, ecco. Nel 1956 però l'Eurovisione era ancora piccolina, pensate che c'erano solo 7 stati europei connessi con l'Eurovisione. Quindi per fare uno spettacolo degno di questo nome, che durasse almeno un'ora e mezza, ogni stato non portò una canzone, come si usa oggi, ne dovette portare due. Per esempio l'Italia portò Amami se vuoi, cantata da Tonina Torielli, e Aprite le finestre, cantata da Franca Raimondi, due canzoni che avevano partecipato poco tempo prima, poche settimane prima, al Festival di Sanremo di quell'anno e di cui parleremo fra poco. Ma la canzone vincitrice del primo Eurofestival fu cantata da una cantante svizzera che si chiamava Lisassia, o Lisassia detta alla francese, che cantò Refrain. Refrain vinse il primo posto e quell'anno il festival si teneva al Kursaal nella Svizzera italiana, e la cantante Lisassia, quando dovette fare il bis, quando la proclamarono vincitrice, fu talmente tanto emozionata che sbagliò l'attacco, allora nel gelido silenzio della sala l'orchestra dovette ricominciare a suonare e lei finalmente cantò il suo bis. Ascoltiamo questo brano, Refrain, proprio nell'interpretazione originaria che ne diede la sera della vittoria la sua interprete Lisassia durante il primo Eurofestival.
Du ciel, parfum de mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Tu prenais ma main, nous s'en sont allés et nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris.
Dai palcoscenici dell'Eurofestival voliamo invece in America, e più precisamente a Hollywood, dove alla cerimonia degli Oscar di quell'anno Anna Magnani fu la prima attrice italiana a ricevere un Oscar. Lo ricevette per il suo film La rosa tatuata, che girò mesi prima in America con Burt Lancaster e Marisa Pavan. Marisa Pavan era la gemella di Anna Maria Pierangeli, che gli americani avevano ribattezzato semplicemente Pierangeli. Ebbene, Marisa Pavan, che interpretava nel film La rosa tatuata il ruolo della figlia di Anna Magnani, fu colei che ricevette la statuetta in quella notte degli Oscar, la accettò a nome di Anna Magnani, che per paura di prendere nuovamente l'aereo era rimasta a Roma nella sua bella casa ad attendere notizie. E allora noi abbiamo trovato un pezzettino di quella cerimonia in cui Jerry Lewis è il presentatore, Burt Lancaster parlerà del film e di Anna Magnani, e Marisa Pavan andrà a ritirare la statuetta. Ecco a voi.
Now, to present the award for Best Actress, the winner of last year's Best Actor Award, on film from Manila, Mr. Marlon Brando, right here.
Hi. Hey, where you going? Well, here we are in Manila, and the Pantages Theater is just over there. You go out here and take this street down about two blocks, turn to the left. Then you go straight east for, 6,000-7,000 miles. That's the short leg. Then, of course, you get on the Hollywood Freeway and get right off at Vine, and there you are at the Pantages Theater. That's where the award for the Best Actress of the Year is about to be announced. I'll give you the nominations. The nominees are as follows. Susan Hayward for I'll Cry Tomorrow, Katie Hepburn for Summertime, Jennifer Jones for Love is a Many Splendid Thing, Anna Magnani for The Rose Tattoo, and Eleanor Parker for Interrupted Melody. And the winner is...
The winner is Anna Magnani in The Rose Tattoo.
Accepting the award for Miss Anna Magnani is Miss Marisa Pavan.
This, of course, is Miss Marisa Pavan. And I know...
I'm so happy.
I know you are. I know you are.
Oh, Anna, I wish you could be here. She would be so happy too, and she would so moved. Yeah. I've prepared a speech. I don't know. I can't remember a word.
Dean had the same trouble.
I just want to thank you all, and I want to give you a kiss from Anna.
Thank you. Thank you, Marisa. You can go either way you want. You got it. We are very, very sorry that Miss Magnani couldn't be here tonight. But she's in Rome, and I'm sure that she will know of your excitement for her.
E rimaniamo sempre in America, negli Stati Uniti d'America, per passare dalla notte degli Oscar ai fasti di un cantante che è diventato famoso in tutto il mondo. Si tratta di Elvis Presley. In quel 1956 si cominciava a rumoreggiare già nei corridoi dicendo in maniera confidenziale che lui aveva qualche problema di alcolismo e qualcuno accennava anche a vari problemi di droga. Noi non lo sappiamo, sappiamo che poi in futuro ne ha avuti, ma non sappiamo se li avesse già in quel 1956. Certo è che in quell'anno lui lanciò una canzone che divenne la sua firma, una canzone conosciuta ai quattro angoli del mondo. Si tratta di Love Me Tender e ve la vogliamo far ascoltare nella sua prima versione, quando lui per la prima volta la presentò al pubblico americano. Prego, regia.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Di tutt'altra natura è la canzone del 1956 che vi facciamo ascoltare ora. Andiamo in Francia dove un giovanissimo Jacques Brel quell'anno fece venire i brividi a tutti quanti con questo motivo che si chiamava Quand on a que l'amour, quando non si ha che l'amore.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
L'estate del 1956 non fu una bella estate, perché mentre un clima mite favoriva le vacanze di tutte le famiglie italiane, sia in montagna sia al mare, arrivano le notizie di due tragedie. La prima è la tragedia dell'Andrea Doria, partita con 1134 passeggeri il giorno martedì 17 luglio di quell'anno dal porto di Genova e diretta a New York. L'Andrea Doria si trova durante la sua traversata ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in direzione opposta, viaggia la Stockholm, che era un rompighiaccio svedese diretto a Göteborg. Nonostante l'avvistamento sul radar e nonostante le comunicazioni fra i due equipaggi, alle 23:20 del 26 luglio avvenne un tremendo impatto con la nave svedese. La nave svedese speronò l'Andrea Doria, provocando uno squarcio lungo quasi tutta la fiancata della nave. L'SOS, pensate, venne raccolto dal transatlantico francese Île-de-France, che portava in salvo quasi tutti i passeggeri e anche l'equipaggio, poco prima che la nave venisse affondata completamente. Comunque, 46 sono le vittime accertate, purtroppo, fra i passeggeri, più 5 uomini invece della Stockholm. Questi sono i numeri di uno dei più gravi disastri marittimi della storia, che segna importanti cambiamenti nell'addestramento all'utilizzo del radar, che cominciarono ad avvenire dopo questa tragedia. Qualche tempo dopo, 8 giorni dopo questo disastro, arriviamo a un'altra tragedia. La radio ci dà la notizia, purtroppo, della tragedia di Marcinelle in Belgio. E queste furono due tragedie che segnarono, come ho detto, la calda mite estate del 1956, e tutti quanti le portiamo ancora nel cuore. Allora, per tirarci un pochino su il morale, adesso vi faccio passare ad un momento allegro, perché in quell'estate del 56 la televisione italiana propose uno show completamente dedicato a Renato Raschel, il piccoletto nazionale. Si chiamava Raschel City e venne trasmesso in diverse puntate. Lui, durante quel Raschel City, propose davanti alle telecamere la sua macchietta del piccolo corazziere, che fece ridere tutta Italia e che è ricordata anche oggi.
Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare, dicono che posso ancor più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata. Vedano! Quando vo per la città tutti esclamano guarda là, di quel corazziere se ne vede la metà. Arrivedano! Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per quel piede dolce saldo il cuor, la mano lesta, e c'ho sta cazzarola sulla testa. Che stanno televedendo? Vado pure indietro, guardi. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello. Quando tutti appresso andiamo appresso una vettura, noi dobbiamo andare tutti alti di statura, io perciò cammino tutto dritto appresso al cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio. Chi mi vede dopo un po' dice adesso sai che fo, questo corazziere me lo metto sul commò. Vedano! Quando alla rivista andiamo tutti equipaggiati, gli altri hanno i cavalli proprio veri e ben piantati, io di quei cavalli forse non ne sono degno, e c'è un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, sollevalo un momento lì dal suolo, che sotto mamma mia potrei vedere tuo figlio divenuto corazziere.
E se questo era Renato Raschel nella sua macchietta del piccolo corazziere presentata alla televisione italiana in quel 1956 durante le dirette dello show Raschel City, bisogna dire in maniera confidenziale che su Bolero Film di quell'anno apparve un trafiletto molto divertente, un trafiletto in cui si affermava che Lia Origoni, la nostra amica, la nostra bravissima, eclettica cantante che noi salutiamo e che baciamo, disse nei corridoi della RAI che il piccoletto Renato Raschel, data la sua statura non troppo alta, doveva essere chiamato sotto traccia. Beh, tanti anni dopo Lia Origoni, quando io le ho letto questo trafiletto, mi ha detto no, assolutamente, non era vero, non era vera questa notizia. Comunque era una notizia abbastanza faceta, abbastanza divertente, e salutiamo con questa scusa la nostra adorata Lia. Oh, amici della musica, sapete che in quel 1956 viene messo in commercio il primo pianoforte elettrico trasportabile? Sì. La casa che lo produceva era la Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Il primo esemplare si chiama modello 112. Beh, presentava delle funzioni abbastanza ridotte, ma che per l'epoca erano grandiose. Per esempio, c'era una manopola per regolare il volume, c'era un pedale sustain per prolungare il suono di una nota e, udite udite, il pianoforte aveva delle gambe rimovibili. Prodotti fino all'anno 1982, i pianoforti Wurlitzer entrarono nella storia della musica grazie anche ad artisti del calibro di John Lennon o Bob Dylan e i Doors. Negli anni successivi l'azienda tedesco-americana concentrò invece la sua produzione nel settore di organi e jukebox.
Nel 1963
Nel 1956, l'anno che stiamo prendendo in considerazione oggi, su tutte le riviste pettegole, fra virgolette, della penisola si dava risalto alla vita privata dei cantanti di musica leggera e in quell'anno erano più importanti i cantanti che le canzoni. La RAI se ne avvide e prese una decisione storica, una decisione più unica che rara nella storia del Festival di Sanremo, perché decise che in quell'anno il Festival di Sanremo sarebbe stato bandito a tutti i cantanti di nome. Quindi non c'erano più le varie Nilla Pizzi, oppure i vari Claudio Villa. Ecco, ma la RAI bandì un concorso per voci nuove e disse: allora ragazzi, facciamo interpretare le canzoni del Festival di Sanremo da queste voci nuove, perché vogliamo che la musica, le canzoni, le canzonette, i testi, le melodie tornino alla ribalta e abbiano più importanza rispetto ai cantanti, rispetto a questi divi del microfono che stavano impazzando all'epoca. Bene, sapete che da quel concorso canoro, che porterà poi alla ribalta di Sanremo sette nuovi nomi della musica leggera, uscì un nome veramente un nome mitico, quello di Miranda Martino. Su un giornale che si chiamava Festival, che aveva larga tiratura in quel 1956, si vedono le fotografie dei vincitori di questo concorso per voci nuove. Gianni Mazzocchi, Tonina Torielli, che era su quel giornale ancora nominata come Antonietta Torielli, e poi Luciana Gonzales, e poi Clara Vincenzi, che era la sorella di un famoso portiere dell'epoca di Serie A, e poi Luciana Gonzales e la nostra, appunto, Miranda Martino, di cui abbiamo parlato. Miranda Martino, nelle fotografie in bianco e nero che posso vedere su quei giornali dell'epoca, sembrava molto timida, molto dimessa. Avrebbe poi, nei decenni successivi, fatto sfoggio di una personalità di prim'ordine. Ma vogliamo raccontarvi qualche cosa in maniera confidenziale di quel festival dell'anno 1956, quel festival così strano, e lo facciamo grazie a un contributo sonoro. Grazie a Paolo Limiti, indimenticato storico della musica italiana, che in questo documento che noi stiamo per proporvi intervisterà per via telefonica Clara Vincenzi e poi in studio con lui Tonina Torielli, la caramellaia di Novi Ligure, e Luciana Gonzales.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno signora, come
sta?
Buongiorno
Limiti.
Tutto bene?
Tutto bene, tranne una gamba.
Aia, come mai?
Incidente.
Ho capito. Senta, qui noi abbiamo comunque Tonina e Luciana.
Ho già visto, vorrei salutarle.
Ecco, le sono qui in attesa di...
Ciao Luciana, ciao Tonina.
Ciao Clara.
Come va?
Bene. Visto che siamo qua, vuol dire che insomma...
Funziona tutto.
Avete fatto bene ad andare.
Sì.
Senta, Clara, è vero che lei in quella diciamo manifestazione cantò il famoso La colpa fu, che noi volevamo fare anche
no,
oggi.
La colpa fu veramente la cantò Ugo Molinari.
Ma non eravate tutti in coro?
Noi facevamo il coro.
Il coretto, ce l'avate insieme quindi,
sì,
ecco.
Sì, facevamo il coro dietro ad Ugo Molinari.
Volevamo farla e non siamo riusciti a farla. Adesso però la mia curiosità era questa. È vero che lei, voce nuova, praticamente abbandonò il velo per la musica?
Ma è stata una cosa che ho inventato io.
Ma no!
Sì!
Ma è vero!
Vediamo
se Taranto lo sapeva. Lo sapevi tu questo?
No.
Non lo sapevi, che se ne scorda.
Era una storia, ne raccontavo tante.
Ma che birbantella!
Birbantella proprio.
Sì, io volevo tanto salutare il maestro Righello.
Ah sì?
Sì, voglio proprio vederlo. Ciao Righello! Ciao, ti ricordi di me?
Senta, ma lei era imparentata con un famoso terzino dell'Inter,
sì,
giusto?
Sì, non solo uno, due fratelli.
Addirittura?
Due.
Ho
uno
capito.
Guido Vincenzi giocava nell'Inter, quando
sì.
L'Inter era l'Inter.
Esatto.
E poi Silvano, mio fratello, giocò nel Venezia quando era in Serie A.
Scusi una cosa, ma lei con quell'accento lì non tifava per l'Inter?
No,
però,
io no, io tifo per la Juve.
Vede, che l'ho capito ecco. Subito io. C'era qualcosa che non funzionava. Senta, un'altra cosa, allora cosa ricorda di quel festival di cui che stiamo rievocando oggi?
Io diciamo per me è un'esperienza molto piacevole, poi ricordo che lo chiamarono il festival dei volantini.
Dei?
Volantini.
Come mai?
Dunque ci fu dei volantini e dei trenini.
Perché? Ma non lo capisco perché i trenini, penso al trenino della Taverde,
esatto,
che era
che
una canzone del festival.
Io e Trenino del Destino che cantava la povera Raimondi.
Ho capito.
E poi noi avevamo degli abiti, diciamo così, che non si sa perché, erano pieni di volantini.
Ho capito.
E
ho...
poi ci fu un signore in sala che contestò il festival, già da allora si contestò.
Perché lo contestò?
Ah, non si seppe mai. E gettava in aria migliaia di volantini.
Ho capito.
E allora lo chiamarono il festival dei volantini e dei trenini.
Senta, lei lo sa che noi abbiamo cantato prima la sua canzone, comunque Anima Gemella.
Sì, l'ho sentita.
Ecco, allora...
Con molta nostalgia.
Bene, senta, io spero che lei si rimetta presto, Clara,
sì.
E che venga a trovarci qui, d'accordo?
Volevo dirle una cosa.
Mi dica.
Sì, a Luciana e Tonina.
Sì, eccole qua.
Che io poi mi sono sposata, vi ricordate con chi?
Sì, ma certo.
Mi sono sposata con un componente del complesso poker di voci.
Il biondino.
Il biondino, proprio così.
Il più bello.
Ma Clara, il più bello. Ma Clara.
Sì.
Clara, ascolta.
Dimmi.
Mi ricordo che una volta tu mi hai detto, Luciana, ma quando siamo in macchina e mi dà un bacio, mi hai detto... Queste mani, dove devo metterle? Perché non sapevo dove... Non so se tu te lo ricordi.
Birbantelle già allora.
Sì, però, dice, dove le devo mettere? Perché era talmente... Era molto timida questa ragazza.
Okay.
Dice, io non so mai dove mettere le mani quando mi dà un bacino.
Pare che abbia capito dove si sono sposati.
Sì, adesso forse lo sa dove metterle.
Grazie mille.
È vero, sai.
Grazie a tutti. E adesso a Luciana Gonzalez.
Ma sì.
Cominciamo da te, perché tu hai avuto una vita, devo dire, curiosissima. Dunque, tanto cominciamo a stabilire le cose. Erano le voci nuove, fu un grande concorso a cui parteciparono 6.000 e passa...
6.300.
6.300 concorrenti.
Sì,
concorrenti. Questa era la concorrente numero 15 e la concorrente 90.
90.
Sì.
Paura.
Ecco, quindi erano quelle che arrivarono troppo. Tra l'altro Miranda Martino mi pare che fu settima, fu esclusa proprio per un
sì.
pelo dalle sei voci che
anche,
dovevano andare a Sanremo.
Anche Marisa del Frate, che dopo fece una carriera splendida poi, insomma, no?
Senti Luciana, però tu, da quello che so io, correggimi se sbaglio, sì. È vero che tu venisti iscritta a questo concorso di nascosto da tua mamma e da una sua amica.
Sì, 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 è vero. Perché io studiavo in conservatorio
sì.
E papà non voleva assolutamente che io fossi sviata, capisci? Perché dovevo studiare, perché io dovevo studiare lirica, come poi in effetti
hai fatto,
ho poi
dopo,
fatto.
Sì.
Perché tu sai che io sono una coro dipendente.
Della RAI,
ecco, è vero. Ero soprano nel coro della Sinfonica qui alla RAI. Che è stata un'esperienza meravigliosa, guarda. Forse più di Sanremo.
Più di Sanremo,
ancora.
Certo, perché
sì,
quella era
perché...
la tua passione, quella era la tua passione.
Sì, ecco. Per cui mi hanno iscritto loro, hanno mandato via questa lettera, la mamma e una sua amica, una sua amica Pegli, ora di Pegli.
Senti, ma è vero che una volta, scusa, posso interromperti?
Certo.
Perché mi vengono in mente delle cose pensando a te. È vero che una volta tu scappasti di casa e stesti per 20 ore su un molo senza mangiare
sì,
per protesta perché tuo papà non ti voleva fare
sì,
cantare?
Sì, guai, perché per lui c'era... Per lui c'era solo l'opera, io dovevo solo essere un grande soprano e stop, la cosa doveva essere così. Perché lui suonava al Carlo Felice, per cui...
E quindi tu sciopero della fame per far
sciopero
vedere
della fame,
che era una gran
sì,
passione
sì,
la
sì,
tua.
Sì. Ero piccolina, avrò avuto 13 anni, insomma, 14.
Tu praticamente, poi, quanti anni avevi? Avevi 19 quando hai vinto il concorso C9, no?
Sì, 19, 20 mi pare, sì, sui 20 anni, sì, sì, sì.
Ho capito. Senti, e quando poi il momento, una cosa che mi ha colpito, una volta tu hai detto che mentre quando eri giovane avevi una bella faccia di bronzo, per cui in fondo presentarti sul palcoscenico del festival non fu un grosso trauma, è vero per te?
Sì, è vero, non fu un grosso trauma.
Sì,
ecco, sì, invece ora, cioè, adesso sento molto questo fatto di anche già di essere qui, dover parlare alle telecamere, guarda, io tremo come una foglia, perché ma non sono abituata più, insomma, dopo tanti anni, è vero Paolo, capisci che insomma, ecco, io vivo poi in un piccolo paesino nella provincia di Mantova, faccio solo più, sono in pensione, una pensionata, e mi dedico ai fornelli e nient'altro.
Hai cambiato tutta la tua vita. Sì. Però di quell'esperienza bellissima del festival, che cosa ti ricorda? Ah, per esempio, una cosa, tu con chi avevi fatto amicizia? Perché voi eravate tutti nuovi, tutti insieme, nello stesso pollaio, un po' come loro, no? Gli attori giovani che abbiamo qui dietro, eccetera. Tu con chi avevi legato di più?
Con Tonina eravamo come sorelle, perché si mangiava e si dormiva insieme.
Quindi eravamo, non c'era rivalità.
Eravamo a Sanremo e eravamo nella stessa camera, proprio avevamo la camera a due letti, eccetera.
Per economia.
Perché la Rai non vi pagava tanto.
Insomma, poi
mi ricordo benissimo quanto prendevamo.
Sì, insomma. Poi io ero amica anche tanto con Iula, perché io con Iula,
che
ci siamo, l'abbiamo sentita ieri, eravamo a Roma con Nello Segurini.
Sì.
Ecco, e abbiamo fatto 5-6 mesi, sono stata, Iula era tanto carina, insomma.
E
poi, vabbè, le voci nuove, conoscevo molto bene Claudio Villa. Che
siete
lo
arrivati
ricordo.
Al secondo e terzo posto voi quell'anno, tra l'altro,
sì,
giusto?
Sì, 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 sì.
Amami
sì.
Se vuoi e,
sì,
e la vita
paradiso di bugie.
Va bene, allora adesso poi ascolteremo queste canzoni. Qui al mio fianco abbiamo Ivano Tarantola, che è uno, quelli che io li chiamo, tra virgolette, pazzi, come sono io mi includo nel gruppo, di quelli che collezionano, guardano, eccetera. Tu hai portato qui che cosa esattamente? Le voci nuove, addirittura Sorrisi e Canzoni del 56, eccole qua, vediamo, guarda.
Faccio notare un'anomalia, c'è Miranda Martino con la foto di Tonino Torriello.
Allora, dunque, guardate qui, adesso guardate questa cosa che ci fa vedere Tarantola, vedete qui sotto c'è scritto Miranda Martino. Niente da fare, questa qui è Tonina Torielli. Ma Tonina, ma sei completamente diversa.
Io non mi ricordo. Aspetta,
guarda,
è una
roba.
Occhiali, mi vedo un
sei completamente diversa.
Ah sì, non mi avevano ancora tagliato i capelli.
Ma qui sei una ragazzina,
con il capello
lungo, eccetera.
Sì.
Poi ti sei bionda ora.
Sì,
è più bella, posso dire che è più bello,
sì,
il più
bello.
Ecco, e poi quindi ci sono tutte le voci nuove che sono uscite. Luciana Gonzalez dov'è?
E che la facciamo vedere? Miranda Martino.
No, ma fammi vedere Luciana
Gonzalez.
Eccola qui, guardate, perché così guardiamo bene com'erano quando si presentarono. Luciana Gonzalez, Sorrisi e Canzoni era il giornale che allora copriva assolutamente tutte queste manifestazioni e quindi le seguiva.
Sì,
poi qui addirittura il gruppo completo delle sei voci nuove.
Manca Gianni Marzocchi,
perché, però altrimenti qui.
E quando cantavano
vedere...
La colpa fu.
E certo, perché la cantavano insieme. Te la cantate tutti insieme. Ecco qui questo. Scusate, vediamo se. Eccolo qua. Perfetto, va bene? Ecco qui. E qui con gli abiti scollati da sera, eccetera.
Quante rose la Rai che ha sciupato con me, quante rose.
Ah sì, perché racconta.
Ma no, perché io avevo un décolleté un po', insomma,
un po' provocante. E allora?
Gli abiti erano scollati, allora mi piazzavano sempre 3 o 4 rose qui, una in mezzo che non si doveva vedere l'attaccatura
del seno,
tale quale come oggi, guarda,
esatto.
Preciso quali.
Però dovete sapere, sembra dicono, ma pensate che uno dei direttori della Rai, Guala, si fece poi frate trappista, quindi potete immaginare che l'impatto con cui lui si trovava a contatto con le ballerine,
per lui
doveva essere veramente traumatizzante, infatti i famosi mutandoni neri sulle gambe delle ballerine erano di quel periodo.
Era
lì,
quell'epoca, sì.
Insomma, non dovevate avere seno, non esisteva.
Niente.
Una cosa...
La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare, il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La 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 la. Aprite le finestre al nuovo sole, sul davanzale un piccolo usignolo, dall'ali tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare, il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione, lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La 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 la. Aprite le finestre al primo amore.
Portava un fiorellino nei capelli, un fiorellino rosso come il fuoco, che aveva gli occhi azzurri tanto belli.
La bella del amore, dell'amore.
Lassù sui monti capitò un albino che disse alla ragazza tipo sposa, suonarono le campane un bel mattino.
A pieve di calore, che amore,
la colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del cadore segnò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
Passarono gli anni e un giorno la bambina col babbo chiese dove sta la mamma. La mamma è andata in cima del cadore, chi porterà un bel fiore.
Che amore, che amore.
Il monte innamorato della bella che aveva il fiore rosso nei capelli non la lasciò tornare al casolare per riportare il fiore che muore, che muore. La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del cadore segnò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
Un fiore rosso porta nei capelli la bimba che si è fatta signorina, e c'è un alpino che la vuol sposare
a piede di cadore.
Un velo bianco ed una penna nera si son per sempre uniti a primavera. La colpa è stata di quel rosso fiore,
di quel bel rosso fiore. Che amore, che amore.
La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino.
La colpa fu del rosso fiorellin
che per la bella del Cadore cambiò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
Pua, 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 pa.
Quattro, tre, sette, zero.
Pronto?
La più bella sei tu.
Chi parla?
Il tuo nome è Lili.
Sì, sono Lili.
Spettinata così.
Come dici?
Tu mi piaci di più.
Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
Oh, no.
Ah, no, ma allora è Piero?
Non cambiare anche tu.
Allora deve essere Giorgio.
Non tagliarti i capelli.
Ma che cosa dici?
Non truccarti di più, amore. Ma tu, tu, tu,
ma che cosa è successo? Sono per telefono, pronto? Pronto?
Hai deciso così?
Io non ho deciso proprio niente.
Di vestirti di rosso.
Io mi vesto come mi pare piace.
Di chiamarti Gigi.
Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
Vivi così.
Che cosa vorresti insinuare?
Tra boutique e caffè.
Il caffè figura ti fa diventare così nervosi?
Mangi rosbif.
Lo odio.
Bevi solo frappè.
Ma naturalmente.
Ma perché?
Perché mi piace.
Oh no.
Figurati se una volta mi dici di sì.
Resta sempre così.
Ma caro, sono in pigiama.
Col musetto pulito.
Come mi conosci te?
Col tuo nome Lili.
Ah, non più Gigi.
La più bella sei tu.
Caro.
Spettinata così.
Tesoro.
Buonanotte Lili.
Buonanotte amore, ti telefono domani.
Pua, 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 pua.
Due, quattro, cinque, tre.
Pronto?
Il più bello sei tu.
Come dice, scusi?
Il mio nome è Lili.
Lili, ah sì, Lili.
Spettinato così.
Spettinato, insomma.
Mi piaci di più.
Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
Oh no.
Beh, allora Venezia.
Non cambiare anche tu.
Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
Non tagliarti i capelli.
Ah, anzi, deve essere uno sbaglio.
Non nasconderti più.
Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
Ma tu.
Alleralo una vecchia che balla.
Hai deciso così.
Devo vogliere, perché decidete non può male.
Di vestirti di rosso.
Non cominciamo con la politica.
Di chiamarti Gigi.
Salvatore, sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
Vivi così.
Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci
tra
dica.
Tra boutique e caffè.
Oddio, già si è spersa la voce, vero?
Mangi rosbif.
Ma che bucatina la matriciana.
Bevi solo frappè.
Ma cerca da andare.
Ma perché?
Perché mai è sfinito.
Oh no.
Ma insomma, se può sapere che vuole.
Resta sempre così.
No, pregatene, voglio essere promosso.
Col musetto pulito.
E fatti, mi faccio dire.
Il mio nome è Lili.
Ah, finalmente si è saputo.
Il più bello sei tu.
Sì, sono il più bello, dica.
Spettinato così.
Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
Qui vi parla Lili.
Ma che ricominciamo da capo?
Buonanotte Lili, Lili.
Tempus fugit, ragazzi, anche il nostro tempo per oggi è terminato. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi a passeggiare lungo i viali della memoria, ricordando in maniera confidenziale questo 1956 di cui abbiamo parlato. Vi lasciamo ai programmi che vengono dopo di noi. Vi diamo appuntamento, se vorrete, fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Per il momento un abbraccio a voi tutti, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride.